continuo con la citazione da Isacco Siro per aggiungere altri particolari a quella, la sua pratica è il pentimento. A un certo punto, in questo pensiero, dove cercano di esporre la qualifica particolare, specifica del religioso, del monaco, e cita due beatitudini, cioè beati puri di cuore e beati coloro che sono nel pianto. Allora, dice, beati puri di cuore perché non ci sarà tempo in cui non saranno saziati con la delizia delle lacrime. Ripeto, beati puri di cuore perché non ci sarà tempo in cui non saranno saziati con la delizia delle lacrime. E in essa sempre vedranno il Signore. Voi sapete che nella beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio, no? Allora lui cerca di spiegare in cosa consiste la purezza di cuore e la collega alle lacrime. E con le lacrime che riempiono loro gli occhi saranno resi degni della contemplazione delle sue rivelazioni nella preghiera. E poi specifica ancora, e non ci sarà per essi preghiera se non quella con le lacrime. Allora, il collegamento non è soltanto, come dire, di una cosa produce l'altra, ma sia come intensità che come profondità, tutto dipende da come si piange. Se si piange poco, se si piange in maniera superficiale o se si piange a singhiozzo, cioè un po' sì e un po' no, questa purità di cuore non è piena. Se non c'è purità di cuore non si vede Dio, cioè non si resta consolati. E questo è ciò che è detto dal Signore: beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. Dal pentimento si arriva alla purità dell'anima. Quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati, afflitti è, in greco si usa sempre coloro che sono nel pianto, coloro che si pentono e coloro che sono nell'afflizione, è sempre lo stesso termine. O meglio, non è sempre lo stesso termine, sono termini diversi ma che dicono la stessa cosa. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Non dice con quale consolazione. Quando il monaco, quindi quando il religioso è degno, è reso degno, non che degno, è reso degno di attraversare il paese delle passioni, cioè tutto quel mondo diciamo oscuro, tenebroso che si muove in noi, noi potremmo dire tutti i pensieri cattivi di ogni genere, no? Allora, quando il monaco è reso degno di attraversare il paese dei vizi, delle passioni, con le lacrime, e di raggiungere la piana della purità dell'anima, allora incontra quella consolazione. E poi fa un'affermazione categorica, che è vera, anche se noi non ci crediamo, è proprio vera. È per questo che non è possibile che un uomo che viva continuamente nel pentimento e nel pianto sia squassato, rovinato, disturbato, come dire, non so, oppresso dalle passioni. Il piangere è tipico di coloro che, nella tradizione greca si dice così, che raggiungono la impassibilità, cioè che non sono più mossi dai pensieri cattivi. Attenzione, non che non compaiono i pensieri cattivi, non che non si affaccino al nostro cuore, ma non hanno più vigore, non hanno più potere, non opprimono più. E come dicevo stamattina o ieri, è il contrario. Tutte le volte che voi registrate l'apparizione di un pensiero cattivo, benedite Dio, perché così almeno non presumete di essere già puri. Ma il fatto del piangere, proprio perché noi non siamo puri, porta a questa purità. E fa un'osservazione che è desunta, come dicevo ieri, no? Cioè quando uno ha un lutto, per forza che piange, non è che deve trovare le ragioni per piangere, piange e basta. Allora lui dice, se le lacrime possono intenerire il cuore di chi si pente e piange anche momentaneamente, distogliendolo dalla memoria delle passioni, che dire di coloro, e si rivolge ai religiosi, ai monaci, che dire di coloro che notte e giorno si danno a questa attività in piena coscienza? Vi siete mai trovati in questa attività, come attività? Qualche volta piangere sì, ma proprio a ritenerla come l'attività interiore specifica. Chi conosce il soccorso che deriva dal pianto, se non coloro che hanno consacrato le loro anime a questa attività? Tutti i santi cercano con desiderio di entrare per questa via, e davanti a loro, per mezzo delle lacrime, si apre la porta dell'ingresso, quindi la porta dell'ingresso nella regione della consolazione, nella quale, e questa è la promessa, nella quale le vie di Dio, che sono come segnate nel cuore, nella creazione, però non si vedono più, non si distinguono più, tornano visibili. Come uno è passato di qui, ha lasciato un segno. Ecco, questi segni emergono e diventano significativi della presenza del Signore. Ecco, questo credo che sia un'omelia comunque, no? Sul pentimento andrebbe incorniciata, tenuta sulla porta e fuori e dentro della porta, così quando uscite la vedete e quando entrate la vedete. Questo pensiero è completato da due conseguenze che ci danno modo di vedere i collegamenti segreti che avvengono nel cuore una volta che noi seriamente ci dedichiamo a questa attività, a questa pratica interiore del pentimento, del piangere. Sempre Isacco Siro si fa la domanda: ma uno come fa a capire se è arrivato alla purezza del cuore? Qual è il segno che rivela che il cuore è puro? Voi cosa direste? Provate a dire. Così.
Amare i nemici.
Amare i nemici. Ci avviciniamo. Mi pare che non so se nei Sioretti, questo ve lo dirai tu, non so se nei Sioretti oppure in una... Quando c'è c'è Frate Leone e Francesco che stanno andando a, non so dove, comunque vanno a passeggio e si chiedono cosa sia la purità. E Francesco domanda a Frate Leone, no? E Frate Leone dice, non so, è non avere nessun pensiero cattivo, non so, non provare io, cioè cerca di definire la purità in ragione dello sforzo che si fa. E Francesco dice, Allora capisco perché sei sempre triste, perché è impossibile arrivare da quel lato, quindi da quella porta, è impossibile arrivare alla purità, come per esempio Isacco, cioè, fa riferimento. La purità non è non avere pensieri cattivi, perché i pensieri cattivi non ci lasciano mai. Allora, il segno che il cuore è arrivato alla purità è questo. Colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra impuro o immondo, allora è un uomo dal cuore puro veramente. Cioè è non vedere il male altrui. Però ho notato che in questa frase vengono usati due verbi diversi. Uno che indica il vedere ma del cuore e l'altro il vedere degli occhi. Allora, sarebbe come quando il Vangelo riporta l'episodio dell'ascensione, si dice, no? Che vedono Gesù salire al cielo e vedono la salita di Gesù. Sono due verbi diversi. Uno è, gli occhi fisici si rendono conto che Gesù scompare, non lo vedono più. E questo è l'evento fisico. Ma l'evento significativo per il cuore, noi traduciamo sempre vedere, ma sarebbe il contemplare, cioè cogliere il senso profondo di quell'evento. Quindi non riguarda più gli occhi che vedono una cosa, ma riguarda il cuore che vede la cosa nel suo significato. Difatti, l'annotazione sarebbe assolutamente assurda, come tu non vedi più la persona amata e sei contento. È un assurdo. Invece è proprio il significato del vedere con gli occhi del cuore, perché non è che Gesù scompare, è che Gesù si fa presente in ciascuno. È che Gesù diventa la presenza goduta nel cuore. Ed è per questo che sono contenti. E qui uguale, no? Allora, il vedere belli tutti gli uomini non lo possiamo vedere con gli occhi fisici, perché noi vediamo uno che è disgraziato, uno che ammazza, uno che è violento. Allora non dice noi vediamo belli nel senso che non ci accorgiamo che gli uomini fanno il male. Ma per dire vedono belli, indica il verbo contemplare, cioè è il vedere con gli occhi del cuore, perché colgono non l'atto che la persona fa, ma la persona che è degna dell'amore di Dio. Quindi vede sempre bello. E invece e nessuno gli sembra impuro o immondo e usa gli occhi, cioè la visione proprio degli occhi. Quindi vuol dire, è quello di, come dire, non giudicare, no? Tu vedi il male, ma non blocchi la persona in quello, non lo giudichi, no? Quindi un conto è vedere belli con gli occhi del cuore, e un conto è non vedere brutto. Sono due cose diverse. Ma la sottolineatura è data poi dal riferimento di alcuni passi della scrittura. Uno è preso. E lì si capisce davvero in cosa consiste la purità. È preso dalla lettera ai Filippesi, siamo al capitolo 2, al versetto 3, dove si dice: non fate nulla per rivalità o vanagloria. Questa sarebbe la prima parte del versetto, che non è calcolata in questo riferimento. Invece la seconda parte è: ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Non viene specificato quale genere di altri. Sono tutti gli altri. Se io vedo uno non bello, vuol dire che io mi sento superiore. Se invece la parola di Dio dice: ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. E poi fa riferimento anche a altri due passi, uno ve li dico tutti e due, dai. Uno è alla lettera di Tito, al capitolo 1, versetto 15, dove si dice: tutto è puro per chi è puro, ma per quelli che sono corrotti e senza fede nulla è puro, no? L'applicazione in questo pensiero è: tutto è puro per chi è puro, non in ragione di se stessi, ma in ragione del vedere gli altri. È l'applicazione particolare di questo versetto, che avrebbe anche altre sfumature. L'applicazione del versetto è che tutto è puro per i puri. Per chi ha un occhio luminoso, tutti appaiono belli. Il segno che il cuore è puro è quando questo occhio fisico e del cuore è luminoso. Ma quella luminosità non si può ottenere se tu non piangi. E siamo da capo.
Siamo sempre lì.
Però potete capire anche il valore, cioè se tu non piangi su te stesso vuol dire che in qualche modo tu ti ritieni su uno sgabello. A volte basta un centimetro più alto dell'altro, ma in modo da guardare un tantino dall'alto in basso, anche poco. Questo ci impedisce la purità. Allora, quando uno piange su se stesso, toglie questo gradino. Quindi non è in ragione: guarda che disgraziato che sono sempre lo stesso. Non così. Ma il fatto che io in qualche modo mi atteggio come superiore a qualcuno. Per esempio, guardate il clima con cui giudicate. Il clima, non l'oggetto del giudizio, il clima. Quando voi giudicate, vi sentite sempre superiore a un altro. E normalmente, quando giudicate, giudicate una persona che fa una cosa cattiva che voi non fate, oppure che voi segretamente non fate vedere mai a nessuno. Ma c'è sempre l'idea che io ti giudico perché non faccio quella cosa lì. La nostra illusione è quello di nasconderci nel nostro giudizio pur di salvarci. Questo modo di salvarci, che è della carne, è letale per lo spirito, è mortificante per il cuore, perché fa uscire da questo atteggiamento. Cioè, quando io non vedo bello l'altro, vuol dire che io temo della mia bellezza. Per coprire questo, accuso. O se non accuso, comunque dico chiaro e tondo che tu sbagli. Ma al fondo è un'accusa. Pensate per esempio alle forme di rancore. Guardate che il rancore è una realtà che proviamo tutti. Chi non lo prova attualmente è perché non è stata ancora beccata sulla corda giusta. Ma se no, è impossibile. No. Quando uno dice: ah, ma io non mi arrabbio, perché non ti hanno ancora pizzicato nel punto giusto, no? Se no, è impossibile, è natura umana. Siamo fatti così. Allora, non dobbiamo temere perché ci sono questi pensieri, ma aprirli al Signore, perché, in questo senso, è col piangere, no? Perché il nostro occhio torna luminoso, non con noi, ma con i fratelli. Cioè, da vedere belli i fratelli. E poi c'è un altro passo che oggi si traduce un po' diversamente, del profeta Abacuc. Aspetta che vi leggo anche quello, che è molto citato nella tradizione, diciamo, ascetica spirituale dell'antichità. Adesso non più, ma perché siamo stupidi noi, non che... Allora, al capitolo 1 di Abacuc, del profeta Abacuc, al versetto 13, si dice così, no? È riferito a Dio. Tu, dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia, chi è più giusto di lui? Cioè, questo dell'occhio buono non vede il male, è riferito a Dio. Ma nelle versioni antiche è riferito all'uomo puro. L'occhio buono non vede il male perché l'uomo diventa somigliante a Dio. E la differenza con Dio è data dalla strada. Dio non ha bisogno di pentirsi per non vedere il male. Noi sì. Allora, il piangere su di sé impedisce a che noi ci riteniamo sopra gli altri. Quando questa è una dimensione stabile del cuore, noi vediamo belli tutti. E se volete un altro riferimento della scrittura, ricordate l'elenco delle qualità della carità nella prima lettera di Corinzi, no? Mi pare che sia il capitolo 13, mi pare, no? Cioè che fa l'elenco, no? La carità è tanta, no? E poi noi diciamo la carità non manca di rispetto, noi traduciamo così, comunque non toglie il rispetto, no? Ma l'espressione greca è molto più densa di significato, perché allude a questa cosa. Per i greci la bellezza è armonia di forma. Allora, quando io sono davanti a un mio fratello, quando dice non manca di rispetto, non vuol dire che io lo rispetto nel senso che, non so, non do giudizi, non guardo le sue cose cattive. Non dice così. Dice, la carità non toglie bellezza a nessuno. E lo specifico della carità è di non togliere bellezza a nessuno quando quel nessuno, cioè, quindi quando quella persona calpesta la sua bellezza. Con il peccato noi calpestiamo la nostra bellezza. La carità fa sì che tu non segui quella dinamica di calpestamento che il fratello sta vivendo, ma tu non togli bellezza a nessuno. Cioè, praticamente, no, la carità è quella che permette di considerare bello l'uomo pur quando pecca davanti a te. Questo è tipico del cuore puro. Questa tipicità non ha che una porta d'ingresso. Ed è il piangere, cioè il provare dispiacere. Allora, noi abbiamo considerato la porta d'ingresso. Se consideriamo la porta di uscita, vale a dire, io entro in questo atteggiamento per uscire, diciamo, nel vivere, no? Nelle circostanze della vita, qual è la porta d'uscita? La porta d'uscita è questa. Se stai cantando un inno a Dio, e sopraggiunge un fratello a bussare alla tua porta, non anteporre l'opera della preghiera a quella dell'amore. Non compiresti opera gradita a Dio. L'amore esige la compassione e non il sacrificio. Lasciando il dono della preghiera, offri parole d'amore al fratello confortandolo. Riprendi poi l'offerta del tuo dono al Padre degli Spiriti con lacrime e cuore contrito e immediatamente lo Spirito si rinnoverà sulle tue offerte. Questo non è un pensiero di Isacco, lui lo dice in modo diverso, un pensiero del discepolo di un altro un'altra grande figura, Niceta Stetatos, che è il discepolo di Simeone, il nuovo teologo. Comunque, non interessa. Quello che interessa a me sottolineare è se la porta d'ingresso è il pianto, la porta d'uscita è la compassione. fin tanto che il cuore non accede alla compassione, non può garantirsi in quel vedere belli tutti gli uomini. E io non posso, diciamo, stabilirmi in questo vedere belli tutti gli uomini se io non piango. Quindi i passaggi sono piangere, essere pulito, no? Quindi è la purità, e avere compassione. Questi, come dire, questi nessi sono assolutamente veritieri, il che vuol dire che ognuno di noi che vuole uscire da questi collegamenti lo fa a suo rischio e pericolo, cioè non trova quello per cui parte alla ricerca. Non può trovare Dio, non può trovare consolazione, non può trovare pienezza, non può trovare felicità. Guardate che i nessi di verità sono molto potenti nella vita, vanno al di là assolutamente di quello che voi volete. Voi potete volere quel che volete, ma se non entrate in questa... è una specie di movimento, una specie di dinamica, che sono di nessi, che sono concatenati, voi resterete schiacciati. Non c'è desiderio o volontà di perfezione che possa andare contro questo. E un altro modo, diciamo, non di sottolineare, però questo ormai lo prendo da un autore moderno che non si conosce ma fa niente, ma è molto significativo. Sentite questa frase: chi si avvicina al padre di tutte le anime, di tutti gli uomini, mediante il pentimento, la rinuncia di sé o la preghiera assidua e piena di calore, si solleva pian piano fino a quei mondi dove il miracolo è di casa. Quello invece il cui sguardo è rivolto alle cose terrene e insegue solo, in generale si dicono ricchezze e piaceri, però, come dire, quello che ci pare comodo o ci pare buono, diventa sempre più cieco per le cose vere. La controfirma di questo, voi la mettereste così? Il cristiano non è arrabbiato con nessuno e non è dispiaciuto di niente, lo è solo con sé e di sé. Punto. Siete d'accordo? Non è? Oppure, peggio ancora, e sono i nostri padri, lo dico nella forma più, come si dice, cioè più indigesta, ma solo per colpire. Fai il possibile per non essere stimato perché tu possa piangere. Madonna mia, proprio. Madonna mia. Invece, se voi intuiste cosa c'è dietro, allora, chi è attaccato a se stesso può guardare gli altri e vederli belli?
No. Guarda, sembra un bellino.
Noi alla fine tendiamo a vedere gli altri nostri servi. Oppure, sempre in questa forma, bada di non crederti migliore in nessuna cosa e così puoi preoccuparti di dolerti per i tuoi peccati. Cioè, noi non siamo distanti anni luce da questa cosa, però perché abbiamo perso di vista qual è il tesoro del cuore. Noi ancora siamo collegati al fatto: io mi sforzo di diventare buono, punto. E non ci rendiamo conto che questa volontà si infrange continuamente con la realtà del nostro cuore, che buono non diventa. Noi possiamo fare tante cose buone, ma senza diventare buono. Allora, L'unica cosa che permette questa bontà del cuore è quando tu non vivi più distinzione con i tuoi fratelli. Ma per non vivere distinzione, tu devi rinunciare a ritenerti superiore ai tuoi fratelli. Se c'è una cosa, diciamo così, fonte di guai per la Chiesa oggi, è quella di agire ritenendosi sempre che la mia idea è meglio della tua. Leggevo in una biografia di un santo musulmano che rispetto ai califfi che stavano conquistando come dire, il Nord Africa e il sud della Spagna, dicevano: quando i califfi vincono, poi impongono la loro idea a tutti, e quando perdono, danno la colpa a tutti che non l'hanno aiutati. E più o meno noi ci muoviamo così. E vi riporto.
Quindi anche la percezione di essere peccatori non l'abbiamo.
Allora, aspetta, non solo non l'abbiamo, poi la rifiutiamo. Il concepirci peccatori è esattamente frutto dell'azione dello Spirito Santo. Se no, l'azione dello Spirito Santo che ci fa gustare l'amore di Dio, senza questa coscienza non si può gustare. Quindi noi naturalmente non ci sentiamo peccatori. Il fatto del piangere è proprio perché a noi anche davanti all'evidenza neghiamo, per noi stessi, eh? Quindi è proprio dello spirito. I padri antichi dicono: come dire, il primo dono della grazia è di far vedere che noi non ce l'abbiamo. Cioè, è come nella confessione si dice, no? Il Signore ti conceda buona luce per conoscere i tuoi peccati, perché tu riceverai il perdono rispetto alla coscienza del peccato che hai, del peccato che tu non vuoi considerare o che fai finta di non avere o che giustifichi. Tu la grazia non la riceverai. Allora, il primo effetto della grazia, e la grazia è luminosa, è di farci vedere che noi siamo scuri, che siamo all'oscuro, che noi siamo al buio. Ed è già una grazia, perché noi, se fossimo ciechi, e tutti ciechi, mica ci rendiamo conto che non vediamo le cose. E quei famosi, no? Detti che in un paese dove tutti hanno un occhio, quando arriva uno che ne ha due, è malformato. Ma in realtà è il contrario. O altro esempio, dove tutti sono matti, arriva uno che è saggio, dicono che è matto. E noi è così, cioè se noi siamo al buio, la canzone da suora prima è proprio Madonna, è proprio così, noi davanti alla realtà siamo così, però facendo così noi è come se perdessimo il tesoro del nostro cuore, è come se non capissimo nemmeno più che cosa ha portato Gesù. Quando ci dà lo Spirito Santo, a che pro ce lo dà? Cosa vuol dire se non questo? Quindi l'invito è proprio di stare dentro questa rivelazione per poter godere di quello che Gesù ci fa conoscere e lo Spirito ci guida a sperimentare. Non so, per noi è molto difficile, ma in situazioni drammatiche o tragiche della vita, ci sono persone che quasi istintivamente colgono questo. Io ho già detto, sto leggendo molte cose, molte testimonianze dei lager comunisti, in particolare in Romania, no? E ho trovato questa testimonianza di un padre che ho conosciuto anch'io. Era già anziano quando l'ho conosciuto, però non sapevo. Ho scoperto dopo che lui ha passato questo. Quando lui era giovane, era un giovane sacerdote, era stato incarcerato. E tutti lo veneravano come una persona, come dire, portava serenità dovunque, no? A un certo punto, quando sono stati portati nella prigione di Aiute in Romania, i primi tempi hanno messo insieme tutti i religiosi, non so, preti, monaci, no? Tutti insieme, e c'è una testimonianza rispetto a questo sacerdote, si chiama Padre Benedict Ghiush, che rivolgendosi al pastore, questo si chiama Wurbrand, che anche questo è abbastanza noto in Romania, perché poi quando è uscito di prigione ha riportato molti aneddoti e ha fatto conoscere molte testimonianze di uomini che, cioè, dove la violenza imperversava e loro facevano invece splendere una serenità, una pace, no? E uno di questi è Benedict Ghiush, che dice agli altri che si stanno lamentando, se sono addolorato per qualcosa, è in galera, privato di tutto, calpestato, se sono addolorato per qualcosa è del fatto che non siamo santi. Ma e questo l'ho conosciuto io, questa persona. Quindi, voglio dire, le persone che poi lasciano un segno sono passate per questa strada. I nostri santi, per quanto leggiamo le varie biografie, no? Ma a livello interiore è questa la strada, non ce n'è un'altra. E questa strada, no? Noi non siamo più abituati a considerarla perché l'abbiamo come lasciata sempre ai margini, ai margini, ai margini. E abbiamo sempre pensato di fare riferimento, siate caritatevoli, siate buoni. E uno dice, ma come fai a esserlo se tu dentro non sei pulito? Non è la carità che ti rende pulito, eh? Allora, e questa sarà la meditazione del pomeriggio, voglio riferirmi, no, a un passo del Vangelo di Marco, il famoso passo della guarigione del paralitico, per mostrare come noi siamo distanti da questa, diciamo, da questa percezione e come invece Gesù ci invita a entrare direttamente. E il racconto è narrato proprio per scardinare questa nostra insensibilità, questa nostra come durezza di cuore che non riconosce la via di Dio e si ostina a percorrere una via buona come se noi la conoscessimo. Noi non la conosciamo. Se non perché il Signore la rivela e ci accompagna a percorrerla. Ma questo sarà per il pomeriggio. Faremo va bene.